State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys, a cura della redazione di True Blue Blog, in collaborazione con IFL Radio. Conduce Roberto Giani.
Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show. Questa settimana giochiamo d'anticipo rispetto al solito per parlare purtroppo di un'altra domenica di passione per i Cowboys, sconfitti in quel di Dallas da colui che sta davvero diventando la nemesi della nostra squadra. Ancora una volta infatti Aaron Rodgers ha messo insieme un drive vincente concluso con il touchdown di Davante Adams a 10 secondi alla fine della partita, dando così la vittoria ai Packers per 35-31 e spedendo i Cowboys ad un record di 2-3, record sul quale dovranno molto ragionare durante la settimana di bye. Per analizzare la partita di Dallas, ma anche per parlare di futuro e di quello che è accaduto nella giornata NFL, abbiamo con noi Mark Taccone da Pescara. Ciao Mark e ben ritrovato.
Ciao Roberto, ciao a tutti.
Come triste Venezia, cantava Charles Aznavour, e da Venezia non so quanto triste siamo collegati con Marco Volpi, gestore fra l'altro della pagina Facebook Dallas Cowboys Italia. Ciao Marco.
Ciao a tutti e a tutti gli amici ascoltatori.
Torna con noi a parlare dei suoi Green Bay Packers l'amico Francesco Fele dalla Sardegna, podcaster per un'altra trasmissione settimanale di IFL Radio. Scusate il disturbo. Ciao Francesco.
Ciao Roby, grazie ancora per l'invito. Ciao a tutti.
E infine da Torino Francesco Cugusi, che come al solito ci accompagnerà un po' in giro per la NFL, oltre a darci il suo punto di vista mai banale su tutti gli argomenti che tratteremo in questa puntata. Ciao Francesco.
Ciao a tutti.
Allora, abbiamo dato una settimana extra di bye al nostro tifoso della strada Luca Barbieri, anche perché insomma la situazione del parchetto è al limite del gestibile, ma insomma non temete perché tornerà sicuramente poi con la prossima puntata.
Si sta meglio in Catalogna in questo momento, al parchetto di Luca Barbieri.
La situazione è difficile, poi con la doppia sconfitta NFL-NCAA non so come avrà reagito, ecco. Allora, cominciamo dicendo che sarebbe facile accanirsi sulle cose che non hanno funzionato domenica sera, specialmente in difesa, e probabilmente ci arriveremo, però so che Mark tu hai un punto di vista positivo da offrire e quindi vorrei sentire da te cosa c'è di buono, cosa si può ricavare di buono da questa sconfitta, che ovviamente non pregiudica nulla ma rende senza dubbio il cammino dei Cowboys un pochettino più difficile.
Ma guarda, positivo no, positivista sì, nel senso che da una sconfitta del genere sicuramente si possono trarre alcune indicazioni che sono diverse da quelle che abbiamo poi sostenuto dopo la sconfitta di Denver e soprattutto dopo la sconfitta di con i Rams, perché in realtà Denver e Green Bay sono due squadre che lottano per vincere la propria division e quindi sono squadre di una certa levatura. I Rams stanno uscendo quest'anno come una squadra con un record positivo, con un paio di giocatori che sono sostanzialmente esplosi in maniera funzionale, però i Rams onestamente erano sicuramente alla portata dei Cowboys. Te la faccio io una domanda e la faccio a tutti gli altri: delle 30 squadre rimanenti a parte Dallas e Green Bay, quale avrebbe potuto mettere in piedi un drive del genere a 1 minuto e 38 dalla fine? Io questo dico, secondo me Dallas il suo lavoro l'aveva fatto, il problema è che dall'altro lato c'è Aaron Rodgers. Tu che dici?
Io sono d'accordo con te, purtroppo. Forse l'altro che ci poteva far male è un amico di Francesco da Torino. Lui due cosine di comeback ai quarti se ne intende un pochino, mi sembra, no Francesco?
Quindi diciamo che
io ti dico se posso rispondere a Mark, certo. È un po' la questione, ce l'avevo in agenda, diciamo. Chi poteva orchestrare un drive migliore non lo so, chi poteva gestirlo un drive migliore tanti, perché il Super Bowl 49 Docet avete lasciato troppo tempo, troppo tempo per il nome che aveva sulla schiena il signore che ha concluso la partita, perché avevate il modo, secondo me, non so se questo è un argomento della scaletta, non voglio anticipare troppo, avevate il modo di gestire molto meglio quel minore 20 rimanente dalle 11 di Green Bay, dall'undicesima yard di Green Bay.
Ci può stare, però tieni conto anche che Green Bay probabilmente certi conti se li sa fare, quindi magari hanno certo. deciso di difendere forte una parte dell'attacco di Dallas, liberando quelle che erano altre situazioni, come lasciare uno contro uno Dez contro un cornerback non esattamente di primo pelo, e oppure andare forte su Elliott, perché magari pensavano che il gioco di Dallas sarebbe svolto proprio in quel modo, e lasciando la porta aperta a un eventuale touchdown immediato, perché comunque sanno di avere nelle loro fila un giocatore che come minimo ti sa arrivare in raggio di field goal in un minuto scarso, e che poi invece vedi, grazie anche alla difesa dei Cowboys che ha fatto degli errori veramente clamorosi durante quel drive, ha messo in piedi un drive che alla fine si è risolto in una vittoria, ma è un episodio.
Infatti, concludo, solo per essere chiaro, perché forse non mi sono spiegato, infatti secondo me l'errore è stato quel tentativo di lancio sul secondo e due a Dez Bryant incompleto. Quello praticamente con Green Bay che aveva un timeout, Zeke Elliott che praticamente ha guadagnato una media, se non erro i numeri qua, di 4 yard a portata, e nell'ultimo drive aveva una media di 5 yard a portata. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che con una corsa al posto di quell'incompleto, magari anche se telefonata, anche se dichiarata e quindi eventualmente ben difesa da Green Bay, sarebbe decisamente sceso il cronometro a disposizione di Aaron Rodgers. Poi sono il primo a dire che con i secoli mano
si fa giorno, e soprattutto quel touchdown devi segnare, e se sei lì cerchi qualsiasi modo per segnarlo. Infatti quando l'hanno segnato non erano affatto dispiaciuti i ragazzi Dallas, perché hanno detto comunque siamo in vantaggio, Aaron Rodgers ha 1:38, è vero, però come ti ripeto, sono solo due i giocatori in NFL che in 1:38 possono ribaltare un punteggio simile. Però è anche vero che l'attacco ha cominciato a funzionare bene, perché nelle ultime tre partite abbiamo segnato 30 punti di media, e questa è comunque una cosa che con la maggior parte delle squadre che girano in NFL in questo momento è una cosa che potrebbe essere sufficiente a vincere le partite, perché 30 punti di media comunque è un'ottima media per un attacco. In più sono stati coinvolti molto di più sia Tannehill e Beasley, che fino a questo momento erano un po' nell'ombra, e invece Witton è il solito approdo sicuro per Dak Prescott, e Beasley è l'arma da red zone che finalmente funziona. C'è un po' di scoramento per quello che sta combinando Terrence Williams, però insomma Butler mi pare che possa sostituirlo in maniera egregia.
Basta, ti fermo perché avete anticipato anche fin troppe cose in realtà per i miei gusti.
Ah, sì?
No, sì, scherzo, ci mancherebbe. Vabbè, ma era inevitabile che si dovesse toccare questi tasti, assolutamente, avete perfettamente ragione. E infatti, passando a Marco, La domanda che gli volevo fare era, allora, diciamo che intanto quindi la questione del tempo l'avete centrata in pieno anche per quel che mi riguarda, e il problema è esattamente quel passaggio che forse ha ingolosito troppo Prescott. Quindi a Marco a questo punto chiedo, la responsabilità la dobbiamo dividere, se la deve prendere Prescott, che forse a quel punto stava ormai gestendo l'attacco con il suo sistema di run pass option, o forse la chiamata arrivava dalla panchina? A chi è che dobbiamo dare un pochettino più di responsabilità?
Ma io penso che non sia stata una scelta sua, perché infatti nel momento in cui ho ricevuto lo snap ha subito guardato uno contro uno. Però io dico una cosa, lì noi dovevamo segnare per portarci in vantaggio, quindi che se era un minuto e 50, 30 secondi dalla fine, l'obiettivo era quello. E certo, gli abbiamo lasciato un minuto e mezzo sul cronometro, però anche lì poi la difesa deve fare il suo. E l'importante era segnare, l'abbiamo fatto, e poi è successo quel che è successo di cappello a Green Bay. Però io non mi sento di dare la colpa per aver segnato troppo presto. L'importante era farlo.
No, certo. Però, forse il problema è stato proprio quello che gli abbiamo regalato un time out senza fare sprecare il loro. Non che poi dopo alla fine gli sia venuto utilissimo nel seguito, però comunque intanto se lo sono potuti tenere in saccoccia e hanno potuto anche conservare un po' di secondi.
Secondo me l'obiettivo comunque era proprio quello, dare il touchdown. E su quel 2-1, 2-2, adesso non ricordo bene, e sapevano che Elliott era controllato a vista e hanno provato la sorpresa con il lancio. Tutto qua.
E addirittura, non lo so, oggi ho buttato lì questa fantasiosa ipotesi che Green Bay potesse, insomma, non dico essere contenta, però insomma a un certo punto quando hanno visto Prescott prendere la palla e avviarsi verso il touchdown, non mi sembra che nessuno dei due difensori lì in zona si sia poi tanto sbattuto per fermarla. Non è che magari tutto sommato, forse no, se non ricordo male, Green Bay ci aveva vinto anche un Super Bowl una ventina d'anni fa lasciando segnare gli avversari per tenere un pochettino di tempo a sua disposizione.
Ah, sì, possono essere tutte chiavi di lettura appropriate di questa fase di gioco. Poi io ho visto un bel blocco di Witten comunque sulla corsa di Prescott, che ha tenuto lì il difensore a non portare placcaggio. Purtroppo io ho guardato anche le statistiche, alla fine io sono soddisfatto della partita, almeno per la parte offensiva, perché alla fine siamo sempre andati a punti a parte una volta. E abbiamo fatto quasi 60% di completi sui terzi down, 100% sui quarti down. Voglio dire, abbiamo macinato più di 400 yard di gioco. La partita l'abbiamo fatta. È mancato quel guizzo in difesa, forse.
Va bene, allora, Francesco da Torino, scusate ma stasera ho un Marco e due Franceschi, quindi gestire l'alternanza non è semplice. Quindi Francesco Cugusi, dammi il tuo, visto che hai iniziato e ti vedo bello caldo e lanciato, dammi il tuo solito e onesto, diciamo, super partes giudizio sulla partita e sulla prestazione delle due squadre. Secondo te alla fine si sta parlando di due contenders o di due pretenders?
No, innanzitutto riprendo il discorso da un punto che ha detto appena adesso Marco, cioè il fatto che voi abbiate comunque macinato molto bene il campo e abbiate segnato spesso. Io leggo a ragione tantissime critiche sulla difesa nostra, per nostra intendo ovviamente dei Patriots, ha ragione perché la nostra difesa sta veramente facendo molti buchi e speriamo si stia raddrizzando, però non vedo in giro per la Lega queste difese dominanti, e non l'ho vista in Green Bay, che per risponderti è sicuramente una contender, non l'ho vista da voi, ma non la vedo anche in altre contender come può essere Kansas City, comunque magari ne parleremo dopo. Prettamente per quanto riguarda la vostra partita, io sono d'accordo con voi che l'attacco è sceso in campo bene e l'ha fatto con convinzione, e mi è piaciuto un sacco Prescott, perché comunque ho trovato che abbia avuto una consapevolezza e padronanza della tasca che in altre partite non ho visto. Dopodiché, secondo me, spesso si rischia di voler fare troppi ragionamenti astratti e fare un po' di overcoaching, nel senso, alla fine davanti a Rodgers, un giocatore che a me piace molto, penso non solo a me, e va dato merito quando un campione realizza un drive di questo tipo. D'altronde ce ne sono pochissimi al mondo che lo sanno fare come voi, quindi secondo me la partita è stata abbastanza ben giocata, equilibrata, e lì si è trattato poi solo più di chi aveva la palla alla fine. Quindi Green Bay contender, voi qualche difficoltà, anche perché vedo gli Eagles lanciatissimi, quindi secondo me per la vostra division sarà poi un po' da capire cosa succederà negli scontri diretti. con questo enorme vantaggio dei Giants che continuano a perdere partite e pezzi, e quindi li toglierei un po' dal discorso. Sicuramente io qualche settimana fa ti avevo detto che nei problemi difensivi di Dallas vedevo degli accorgimenti tecnico-tattici da fare, non tanto di personale. Poi sì, non sarà la difesa che tiene a zero gli avversari, però ci si può lavorare, quindi secondo me i margini ci sono. Sta diventando un po' tardi, e quindi vi auguro di raddrizzare il tiro con una sterzata netta. Nel complesso, ripeto, per concludere, è una bellissima partita, sicuramente una delle più belle di questa stagione, e ho visto anch'io tanti miglioramenti da parte vostra. Green Bay è la solita, se tiene la difesa, e anche nel loro caso la difesa fa il giusto indispensabile per stare in partita, hanno pochi rivali.
Ok Francesco, volevo chiederti, nonostante tutti i problemi dei Packers, insomma, con gli infortuni che hanno avuto nell'offensive line, ieri si è visto brillare un altro Aaron oltre a Rodgers, ossia running back Jones. Molti, io fra questi, visto che l'ho anche scelto al fantasy sperando di fare una furbata, si aspettavano che fosse arrivato il turno di Williams, scelto molto più in alto, invece è arrivato questo Jones. Parlaci di questo giocatore che ha sorpreso molti, e immagino, almeno forse io che sono un po' più ignorante, ma non so che, se anche te ha sorpreso un po' anche i tifosi magari dei Packers con questi suoi risultati.
Sì, allora è stata una sorpresa più che altro per il fatto che è stato utilizzato tanto da McCarthy, visto che il nostro coach è sempre molto riluttante nel running game e nel mischiare, per così dire, soprattutto i vari running back nel corso della partita. Ebbene, abbiamo dovuto aspettare l'infortunio sia di Montgomery che di Williams per vedere il folletto, altrimenti difficilmente nelle rotazioni secondo me l'avremmo visto in campo. Diciamo che è un giocatore che negli anni al college, intanto ci terrei a ricordare che nel suo che viene da UTEP, nel suo ingresso nella scuola di Texas El Paso non aveva un grade alto all'uscita dall'high school, infatti è rimasto a casa lui, che è proprio di El Paso. Ha fatto benissimo nell'anno da freshman e da sophomore, salvo poi perdere tutta la stagione da junior per un infortunio, e dove lì è stato redshirtato. Proprio a causa di questo infortunio si temevano conseguenze più gravi, invece nel suo ultimo anno con i Miners si è ripreso, è esploso definitivamente, risultando addirittura il quarto running back in NCAA per yard corse, ed ha messo a segno addirittura 17 touchdown su corsa più 3 su ricezione. È un giocatore più rapido che veloce, però ha una notevole capacità di leggere i blocchi. Ieri infatti non tutti i meriti vanno assegnati a lui, perché in molte delle corse che ha fatto ci sono alcuni blocchi fondamentali della linea offensiva, però mentre Williams, Jamal Williams, nelle sue apparizioni aveva dimostrato di non saper leggere bene questi blocchi, appunto, Jones ha dimostrato più rapidità, oltre che di gambe anche di pensiero e di azione. Allora, sebbene non sia un fulmine in campo aperto, ha però la capacità di portare difensori off target, causando quindi miss tackle, e grazie a dei cuts, cioè quei tagli eseguiti con una rapidità impressionante, riesce appunto a deludere l'intervento dei difensori. Infatti alla combine, nell'esercizio proprio apposito per vedere la velocità laterale di un giocatore, che è quello il Trincon Drills, cioè i tre coni, lui è stato uno dei migliori. È un giocatore che non è altro, mi pare che siamo sull'1,78, quindi per gli standard running back, anzi, ci siamo, però ha il peso giusto per conquistare con le yard after contact, è utilissimo fuori dal backfield perché sa bloccare ma sa anche ricevere. Naturalmente a Green Bay c'è l'incognita sempre della tenuta fisica, perché quell'infortunio ha pesato tantissimo sulla sua valutazione al draft, e anche il fatto che non ha giocato in una conference di primo piano è stato oggetto di valutazione. Jones non ha mai giocato contro avversari di livello, parliamoci chiaro. UTEP, cioè University of Texas El Paso, viene dalla Conference USA, che è una delle non Power 5, quindi si trova a giocare contro avversari non come Alabama, prenderne una, ecco. Però come abbiamo visto ieri, è riuscito a presentare tutto il suo repertorio a danno proprio di Dallas, purtroppo per loro. È un giocatore utilissimo e soprattutto va impiegato. Ora sicuramente appena torna Montgomery, che è il running back numero uno per Green Bay, ci sarà un problema, nel senso chi scegliere, chi fa giocare. Secondo me si continuerà all'inizio con Montgomery, però questo è un giocatore che non va assolutamente lasciato in panchina.
Allora Francesco, approfitto allora che sei qua, perché prima si è un po' parlato di come la partita l'abbia un po' persa Dallas, ma poi di come insomma anche Green Bay ci ha messo del suo per vincerla. Quindi chiedo a te, dove l'ha vinta Green Bay, quali sono state le cose migliori che ha fatto per mettere in difficoltà i Cowboys, e invece dove, se ha sbagliato qualche cosa, Dallas l'ha un po' persa la partita secondo te?
Ma questa è una domanda difficile da rispondere. Allora, Green Bay l'ha vinta col 12, è inutile girarci attorno, stare a cercare quali considerazioni, l'ha vinta grazie a Rodgers, è inutile. Dallas ha giocato una partita, non dico perfetta, perché sarebbe stata perfetta senza quella pick six di Prescott, che poi è stato un errore più che altro del ricevitore, però è inutile, puoi giocare bene quanto vuoi, puoi segnare tutti i punti che vuoi, però se lasci anche solo un minuto a Rodgers nell'ultimo drive è praticamente scontato che, non dico magari un touchdown, un field goal lo segni. Io sinceramente non ho nulla da rimproverare a Dallas. Certo, la difesa, qualcuno ha detto, perché ho letto qualche blog, che le due partite che avete perso, sia questa con Green Bay sia settimana scorsa contro i Rams, l'avete persa per la mancanza di Sean Lee in mezzo al campo. Cioè, sì e no, nel senso che certo avere Sean Lee al posto di Gianni Smith, poi ne parleremo, è sempre meglio, però così c'è poco da fare, c'è veramente poco da fare. È un mago, in queste situazioni riesce in meno di un minuto a fare il campo completo, quindi c'è poco da fare, che pure ha fregato proprio nell'ultimo touchdown Jordan Lewis, il vostro cornerback, il rookie da Michigan, anche a me è piaciuto tutta la partita, ha giocato benissimo tutta la partita, e nell'ultimo touchdown si è fatto fregare da Adams. La forza di Green Bay è questa: se la difesa tiene e Rodgers è in palla, c'è poco da fare.
E con questa andiamo a farsi benedire tutte le cose che si dicono sullo sport di squadra, che il football non si vince da soli, insomma.
Sì, il football è uno sport di squadra, ma un singolo come Aaron Rodgers conta e come.
Fa la differenza. Va bene, grazie Francesco intanto. Allora, Mark, prima ci hai parlato un po' di cose positive, ci hai dato qualcosina su cui sperare, però è inevitabile dire anche che la secondaria, soprattutto, continua ad avere grandissimi problemi, con Brown che sembra la controfigura di Carroll, Kendrick che ha qualche lampo ma molte ombre, e lo stesso Lewis che ogni tanto si attacca un po' ai ricevitori, senza parlare di Avuzi, la nostra top pick del reparto, che non riesce nemmeno a stare in campo. E ad ingiuria si aggiunge insulto, ieri i due nostri ex, Claiborne e Church, hanno intercettato due palloni. Senti, tu che hai un po' di esperienza di gioco nel reparto, secondo te c'è stata un'involuzione, non c'è stata un'involuzione, a che cosa è dovuta? Specialmente adesso, insomma, che la DL stava iniziando a portare un po' di pressione sul quarterback, porca miseria, si poteva sperare qualcosa di meglio da questi giocatori?
Beh, allora, intanto, giusto per sfatare una cosa, Claiborne ha intercettato Deshaun Kizer, che subito dopo è stato panchinato, e Barry Church è uno dei cinque che ha accettato Roethlisberger, che era, diciamo, in giornata molto generosa, quindi non facciamoci la testa per aver perso. Io personalmente, tu lo sai, sono un estimatore di Claiborne, ma sicuramente non per il lato intercetti, perché non era sto grande fenomeno sulla palla. Per quanto riguarda la nostra secondaria, intanto è un aspetto generale, anche il semplificare l'assenza di Lee non è così facile, perché Sean Lee, mancando Sean Lee, tu hai consentito a Green Bay di giocare sulle corse in maniera molto più efficace, perché Sean Lee è un vero fenomeno nell'andare a placcare i running back al di là della linea di scrimmage, e ti toglie fiducia, e tu magari il gioco di corse lo accantoni un po', perché c'è sto mostro che ogni volta che gira la palla ti arriva alla velocità della luce. Non avendo questa situazione, Green Bay ha potuto imbastire un gioco di corse efficace, che ha limitato la DL, perché all'inizio la linea di difesa, che andava bella convinta con tutti i crismi ad andare a prendere Aaron Rodgers, siamo riusciti a penetrare e addirittura a mettere a segno 3 o 4 sec. Però poi un po' ci siamo dovuti sistemare, abbiamo dovuto giocare un po' più sugli esterni per chiudere il box al running back di Green Bay, e questo ha creato un tempo supplementare per Aaron Rodgers per poi riuscire a colpire i suoi ricevitori. Il paradosso della nostra difesa, della nostra secondaria, è che noi giochiamo in campo con 3 cornerback che in realtà sono 3 slot cornerback, perché Scandrick e Brown l'anno scorso erano complementari, cioè quando si è fatto male Scandrick è entrato Brown per giocare nella nickel e per giocare nello slot, e lì si è comportato molto bene. E Jordan Lewis, che pure è un cornerback vero e proprio, ma non ha in NFL il fisico per giocare sui ricevitori alti come può essere Devante Adams, oppure come potrebbe essere un Kelvin Benjamin, o come era per esempio Megatron, ma anche lo stesso Dez, uno di quei giocatori che Jordan Lewis probabilmente soffrirebbe tantissimo, perché basta mettere la palla dietro le spalle e lui non ci può arrivare. Tant'è vero che in questo inizio di campionato 2 volte è riuscito a smanacciare la palla da in mezzo le mani del ricevitore, che comunque l'aveva già presa. È bravo in questo, è bravo a rimanere attaccato quando non tira la maglietta ai suoi attaccanti, è un ottimo cornerback, ma lo vedrei meglio nello slot. Il problema è Avuzzi sarebbe un ottimo cornerback da far giocare, ma è perennemente infortunato, e la soluzione ce l'abbiamo dietro, è Byron Jones, ma togliere Byron Jones adesso dalle safety significherebbe mettere totalmente in ambasce il settore delle safety, perché già è abbastanza in confusione.
Forse con Avuzzi siamo andati un pochettino troppo leggeri con quell'infortunio, forse era il caso di fermarlo,
sì, di tenerlo fuori, sì.
Adesso sì, c'è il bye e speriamo che in 2 settimane recuperi, ma tu mi insegni che quando leggi hamstring è sempre un po'
non sai mai quello che significa, perché l'entità. Hamstring sì, può durarti una settimana come può durarti un mese, quindi vai a sapere. Io spero soprattutto che rientri Sean Lee, perché il vero MVP di questa squadra è Sean Lee, non c'è niente da fare.
Marco, quali prospettive tra recuperi, possibili sospensioni, ricordando che Elliott è sempre in attesa di un giudizio definitivo per il proseguo della stagione dopo il bye week?
Allora, per rispondere a Mark, è uscita la notizia oggi che molto probabilmente per la prossima partita Sean Lee sarà dei giochi. Mi sembra che l'infortunio sia superato, o comunque una gestione in questi 15 giorni tale per cui riesca a essere in campo. Per AVZ la problematica è un po' più seria, perché è un infortunio che si porta avanti in camp. Qui stiamo parlando di mesi, no? Di settimane. Forse lì bisogna andare molto più cauti con il giocatore, perché è un peccato vederlo per pochi snap, poi dover sempre abbandonare il campo. Poi per il resto ci sono tutti della partita, anche Nolan Carroll, nonostante so che il parchetto non lo veda di buon occhio, però ci sarà anche lui.
Lo amano, credo, proprio.
No, non solo il parchetto, se posso essere.
Quindi sotto il punto di vista di sospensioni infortunati dovrebbero esserci praticamente tutti per la sfida di San Francisco.
Allora adesso disturbo un attimo Francesco, che starà sicuramente seguendo i Red Sox, per dirgli che la scorsa settimana aveva avuto belle parole per i 49ers, che anche domenica hanno perso una partita sfortunata in overtime, e dopo il bye week i Cowboys andranno a far loro visita. Come valuti questo matchup?
Allora sì, ieri ho guardato un po' con occhio da vedova, nel senso che c'erano in campo Hoyer contro Brissett, quindi Hoyer non tanto, ma per Brissett io avevo un debole, mi è molto spiaciuto quando è andato via da New England. Però sì, la partita l'ho seguita, è vero, ti ho detto che mi piace il progetto che c'è alla base dei Niners, ho bisogno di molto molto tempo. Hanno pasticciato sia loro che i Colts, e alla fine ha vinto chi ha sbagliato un po' di meno. Sono una squadra giovane con tante individualità interessanti, però credo che sia un'occasione veramente ghiotta per voi per ripartire col piede giusto, perché hanno un roster comunque incompleto, tanti giocatori inesperti, e voi avete 15 giorni per preparare forse la partita più facile, poi magari voi mi potete correggere, però credo la partita più facile che vi rimane da qui a fine stagione, almeno sulla carta, perché soprattutto questa stagione ci insegna che nessuna partita è scontata. Però insomma, voglio dire, se vi avessero detto scegliete con chi riprendere dopo il bye, insomma, sicuramente una delle scelte sarebbe stata San Francisco, quindi avete tutte le carte in regola per vincere e soprattutto per convincere, per avere una bella vittoria convincente che dia morale. Sembra che quello che avete bisogno più di tutto in questo momento è sentirvi di nuovo grandi, ecco, quindi potrebbe essere la partita giusta.
Vado adesso invece da Francesco Fele, perché qua lo chiamo in causa come anche esperto di college. Ci sei, Francesco?
Sì, ci sono.
Ah, ci sei. Dicevo, Francesco, che ti chiamavo in causa anche per le tue conoscenze del college, perché immagino tu abbia seguito comunque un pochino anche la stagione, l'inizio stagione di Geno Smith, che si era partiti pensando che giocasse solo pochi snap a partita e invece poi per diversi motivi è quasi sempre in campo. Ma mi pare di poter dire con risultati anche ieri sera non proprio lusinghieri. Tu che invece te lo ricorderai come prospetto all'università e l'avevi studiato e quindi probabilmente te lo ricordi bene. Cosa vedi di diverso effettivamente nel suo gioco pre e post infortunio?
Sì, purtroppo devo darti ragione, perché i risultati fin qui ottenuti da Smith sono poco lusinghieri. Tra l'altro ne parlavo proprio su Twitter con un altro tifoso Dallas, nonché conduttore anche lui di un podcast sia sulla NFL che sulla NCAA, e sostanzialmente con lui eravamo d'accordo sul fatto che Smith non è lo stesso giocatore che abbiamo ammirato al college. E con uscita infatti abbiamo potuto notare che sbaglia completamente le letture, sbaglia nel settare l'edge, cioè l'angolo in cui dovrebbe andare a rushare il quarterback, e poi è lento, ma non lentezza di corsa, è lentezza proprio di pensiero. A parte che ieri per qualche istante mi è parso anche di vederlo zoppicare, e ora dovrei andare a vedermi meglio la partita con calma, però comunque sembra quasi che abbia non lo so, paura di infortunarsi di nuovo. Secondo me non rende al meglio, cioè si vede proprio che corre male, non riesce a seguire un'azione, anche sideline to sideline non è quel giocatore esplosivo dei tempi di Notre Dame. È vero che contro i Rams è quello che ha fatto più tackle di tutta la squadra, mi pare 13 o 14, però è anche vero che Todd Gurley ha prodotto 215 yard di total offense, e per un rushatore come lui, chiamato anche alla fase di difesa contro le corse, e alla presa tantissimo. Addirittura dopo la partita contro Los Angeles era il primo in squadra per numero di tackle, però con un giocatore, da un giocatore come lui ci si aspetta sicuramente la giocata prima del tackle. Io sono andato a leggermi molti blog di Dallas, ho letto che addirittura lo stanno crocifiggendo in maniera plateale. Io non so fino a che punto questo sia un bene, cioè ci terrei infatti a ricordare che questo è il ragazzo che, pur essendo il suo secondo anno, è un rookie a tutti gli effetti, perché l'anno scorso non è mai campo. Essendo un rookie ha tutti i difetti e tutti gli errori che può avere, quindi andargli addosso così tanto mi sembra controproducente sia per lui che per la squadra. Ti ripeto quello che ho detto prima, qualcuno ha detto anche che la mancanza di Sean Lee vi è costata queste ultime due vittorie, cioè sì, vi è costata queste ultime due vittorie, ed è proprio questo l'infortunio che ha costretto Marinelli a schierare Smith. È evidente però che non è ancora pronto al 100% per un palcoscenico come la nostra, perché
c'è cioè, sì, Mark che voleva intervenire.
Sì, allora parte il fatto che è dall'inizio dell'anno che Sean Lee e Geno Smith giocano insieme, Jalen come middle e Sean Lee come outside linebacker, però Quello che volevo chiederti, Francesco, è che a me sembra molto più leggero di quanto non fosse a Notre Dame, nel senso che probabilmente per cercare di ridurre il rischio di infortunio l'hanno un po' alleggerito, non ha più la stazza fisica che aveva una volta e quindi magari anche l'impatto sul running back è meno sicuro di come fosse una volta, non trovi?
Guarda, allora, questo fatto del peso andrò sicuramente a verificarlo, perché sai, quando anche prendi o perdi qualche pound non è che te ne accorgi in televisione, quindi è un fatto che dovrei andare a verificare. Però è che a me mi stupisce proprio anche la sua velocità, cioè anche con qualche pound, anche se ha qualche pound in meno, è che cioè, corre male le tracce, corre male gli schemi, non mi convince proprio nel modo di, non è veloce nel capire che schema offensivo andare a coprire, capito? Non stiamo parlando di un ragazzo che sia appesantito, che sia alleggerito, è un ragazzo che ha paura anche di tackle, è il primo in squadra per numero di tackle, però non,
poi se non ricordo male, Francesco,
continua a non convincermi.
Era considerato un linebacker di quelli in grado e bravi a coprire i tight end, invece addirittura la partita contro St. Louis,
assolutamente
St. Louis, scusami, contro Los Angeles è stato panchinato perché a un certo punto non riusciva assolutamente minimamente a tenere una traccia in
sì in assolutamente ricevitore. Sì, lui è un, allora lui nasce come sideline tracciatore principalmente, però essendo in una 4-3 giocando a Notre Dame in quello schema, lui oltre a saper lasciare bene, io ti parlo almeno di college, lui sapeva anche coprire contro le corse e andare in coverage principalmente contro i tight end, perché naturalmente non può reggere la velocità di un ricevitore. Ebbene, tutto questo lui non lo sta facendo, lo vedo, come dire, spaesato. È probabile che non è entrato a pieno nei meccanismi di Marinelli, è probabile che non abbia recuperato al 100%, è probabile che abbia paura di nuovo ad infortunarsi, cioè tutta una serie di cose, di circostanze che non lo stanno facendo rendere al meglio. Io ti ripeto, non mi piace l'atteggiamento anche dei tifosi di Cowboys. È vero che voi siete l'America's Team, io capisco che i tifosi pretendano tantissimo, però cioè, non si può andare così tanto addosso ad un rookie, perché alla fine di rookie si tratta. L'anno scorso non ha giocato nulla e quindi non ha potuto imparare appieno il playbook, non è entrato in simbiosi con i compagni di squadra, con i compagni di reparto, quindi è difficile per lui andargli addosso adesso. Secondo me peggiora ancora la situazione. È evidente, bisogna avere tempo di ambientarsi, non lo so, è una situazione molto particolare che non giova né a lui né al team.
Ok, è risparito un attimo, ma vabbè, il concetto è assolutamente chiaro. Sul discorso tifosi, peraltro, vabbè, io sono ovviamente d'accordissimo con te, anche perché tragicamente intanto in pre-season già i Jones lo avevano presentato come il giocatore che riscriverà la storia di Dallas Cowboys, quindi giusto per non buttargli neanche troppa pressione addosso. E
sì, perché nasce arriva dal college con quelle aspettative, perché fondamentalmente di rushatori come lui, che sanno rushare il quarterback, sanno coprire sui passaggi e sanno marcare contro le corse, ce n'erano pochissimi in uscita dal college, e quindi le aspettative sì erano tante, però una volta che si infortuna rimane un anno fermo e non è che puoi pretendere che alla prima partita, anzi secondo me cioè, il fatto di essere comunque il leader della squadra per tackle non è un brutto risultato. Certo, ti ripeto, si vede che in campo non si trova a suo agio, ecco, però anche andargli addosso peggiorerebbe la situazione.
No, ma sono molto d'accordo, e peraltro anche le scelte di roster che sono state fatte ad inizio anno, poi con l'infortunio di Hitchens, che è lui poi che ha lasciato il posto effettivamente di titolare
è quel tipo di giocatore che va inserito gradualmente in un contesto. Esatto. Lui naturalmente si è trovato così già domani, si è trovato ad entrare in campo titolare dopo un infortunio di un anno, si è trovato subito a fare contro i Rams, ha giocato tutti gli snap difensivi.
Esatto.
E non è pensabile per un giocatore del genere fare tutti questi snap. È normale che poi alla lunga non è abituato ai ritmi NFL e alla lunga perde perde di costanza, perde di fisicità, perde di atletismo, è normale, quindi non gli si può pretendere la luna.
Francesco, rimango ancora un attimo con te, i tuoi Packers vanno in visita ai Vikings settimana prossima, adesso al momento non sappiamo il risultato perché giocheranno stanotte mentre stiamo registrando, e poi riceveranno i Saints prima del bye, che probabilmente gli servirà anche per recuperare un po' di infortuni. Così, a occhio e croce, come vedi il futuro di questi Green Bay Packers?
Sì, allora, come hai detto tu, intanto vediamo come andrà il Monday Night tra Vikings e Bears, perché sarà importante vedere come si sviluppa la situazione nella nostra division, anche se è vero che i Panthers ieri ci hanno fatto un bel regalo battendo i Lions a domicilio. Allora, i Vikings sono una squadra indubbiamente da tenere d'occhio, e con una vittoria stanotte appaierebbero proprio Detroit, però sono una squadra che proprio almeno come Green Bay è piena di infortuni importanti. Settimana scorsa hanno perso Dalvin Cook per tutta la stagione, Bradford il quarterback sta recuperando anche lui di un infortunio, avevano infortunato Kendricks che è il pilastro del pacchetto linebacker, insomma una situazione anche per loro quasi disastrosa. È vero che affronteranno Chicago, che non è messa meglio sia a roster sia a livello di infortuni, però hanno bisogno sicuramente di vincere stanotte. Contro di noi sicuramente avranno il dente avvelenato, e poi, perché comunque è sempre una sfida divisionale, poi andremo ad affrontare New York casa, senza che hanno forti problemi in secondaria, e se Rodgers in giornata non dovrebbero esserci problemi oltre al fatto che comunque giochiamo in casa. Il bye arriva giusto per recuperare forze infortunati, si spera, perché ne abbiamo talmente tanti che non sappiamo più dove metterli, e poi ci sono una serie di partite ostiche come Detroit subito rientra dal riposo, abbiamo Pittsburgh, abbiamo i Ravens che anche se hanno vinto con Oakland ieri, a me non sono sembrati nulla di che, e poi si va a Tampa contro i Bucks che si sa che noi facciamo fatica comunque con quelle squadre votate al gioco su passaggio e che segnano punti, tanti punti come può essere Tampa Bay. Poi arrivano due trasferte, che una è quella con Cleveland, soprattutto è pericolosa quella contro Carolina, perché arriva proprio quasi alla fine della regular season, e secondo me a seconda di come si sviluppa la stagione è una partita che può valere tantissimo. Allora, se la difesa tiene botta io mi posso allargare proprio, perché a me non piace fare pronostici così presto, e mi potrei aspettare per Green Bay anche un record di 12-4 e poi ce la giochiamo ai playoff, però ti ripeto, sono ipotesi secondo me ancora troppo remote, perché con quelle squadre ben organizzate con cui andremo a giocare noi facciamo una fatica tremenda. Diciamo che questo 12-4 è un record ottimista, ecco, via.
Grazie Francesco. Mark, anche ieri dicevamo convincente vittoria degli Eagles, che giovedì avrà una sfida invece molto impegnativa a Carolina, prima di un trittico di partite casalinghe, tre in casa contro Redskins, 49ers e Broncos. Poi il bye e all'11ª la prima sfida con noi. Possiamo dire che sarà quello lo snodo decisivo per decidere la division, o forse troppo presto ancora? Ma
allora intanto bisogna fare i conti con i Redskins, che sicuramente incontrano, mi pare, la settimana prima incontrano gli Eagles e poi la settimana dopo incontrano noi. Se entrambi usciamo vincitori da quella partita con i Redskins, allora la partita che si svolgerà, se non sbaglio, il 19 novembre contro gli Eagles a Philadelphia, quella potrebbe essere fondamentale. Noi sicuramente ci arriviamo con un po' più di difficoltà, perché nel frattempo incontriamo anche Kansas City e Atlanta, che non sono esattamente due squadre di livello infimo, ecco, una contender per la contender per il Super Bowl, l'aveva praticamente vinto, e mi viene ancora da ridere. E Kansas City, che in questo momento la squadra più in forma dell'intera lega, quindi andiamo a Kansas City, quindi neanche una trasferta così comoda. E quindi c'è da vedere come ci arriviamo noi a quella partita, più che come ci arrivano gli Eagles. Gli Eagles fino adesso hanno avuto un buon calendario, ma soprattutto hanno avuto una grandissima capacità di vincere le partite. E sono stati poche volte in difficoltà e Wentz, nonostante non sia ancora totalmente scevro da errori, però è produttivo, è funzionale, quindi sta facendo breccia anche nel profondo. Abbiamo visto ieri un lancio su Nelson Agholor che miracolosamente non si capisce come quest'anno stia prendendo tutti i palloni. Diciamo che i giocatori di Philadelphia sono decisamente migliorati rispetto all'anno scorso e questo porta Philadelphia a essere una seria pretendente alla division. Ricordiamoci che con un record positivo comunque si va ai playoff anche se non si vince la division, quindi quello che dobbiamo fare noi lo dobbiamo fare per conto nostro, non dobbiamo pensare che la vittoria della division sia necessaria per andare ai playoff. Potrebbe essere necessaria, ma potrebbe anche non esserlo. Quindi l'importante è fare quello che sappiamo fare con tutte le squadre che andiamo ad incontrare, non solo con Philadelphia.
Marco, per chiudere un po' l'argomento di casa nostra, Cowboys, Terrence Williams, un paio di partite con un paio di errori piuttosto decisivi e già, insomma, si incomincia a dire meglio Butler titolare. Tu cosa ne pensi?
Sì, diciamo che Williams non sta passando un buon periodo per quanto riguarda le sue prestazioni in campo, ancora a zero touchdown, quindi anche come arma da red zone non è mai stato coinvolto. Ma le sue ricezioni ne ha fatte 7-8, sempre con guadagni molto limitati, un solo big play da 23 yard. E pesano molto i due errori contro St. Louis, no, scusate, St. Louis una volta
Eh
contro i
sì, mi sono
Rams.
sbagliato anch'io prima.
Sì, è l'abitudine. Con i Rams e soprattutto l'intercetto di domenica, che nelle partite, come dicevamo, punto a punto dove te la giochi, pesano e molto. Butler, invece, nonostante non avesse, diciamo, i miei favori, mi devo ricredere perché comunque riesce per ora a creare separazione. E in queste 5 partite ha già 2 touchdown, 4 ricezioni da più di 30 yard, quindi se la sta giocando molto bene. Ora io penso che comunque il coaching staff dia ancora fiducia a Williams, però non escluderei che se Williams non migliori, ci possa essere un cambio.
Francesco, in AFC continua il dominio dei Chiefs che hanno regolato i Texans, che vedono le loro ambizioni temperarsi anche a causa di due infortuni importanti che chiudono la stagione di JJ Watt e di Whitney Mercilus. Jacksonville, a sorpresa, ma a questo punto non so nemmeno più quanto, ha battuto gli Steelers in trasferta con un Big Ben in profonda crisi. L'Est si è ricompattato con le vittorie dei tuoi New England, Jets e Miami e la sconfitta dei Bills, così come la North con le vittorie di Baltimore e Cincinnati. Insomma, si può dire che regna l'incertezza un po' dappertutto. Facci un tuo personale punto della situazione sulla conference.
Sì, si fa veramente fatica a trovare qualcosa di veramente convincente nella AFC, a parte i Kansas City Chiefs che con questo bel record tondo tondo di 5-0 sembrano un carro armato, però mi ricollego un po' a quanto dicevo prima, non senza macchie, nel senso che anche Kansas City, anche questa corazzata che ricordiamo l'ha perso la safety titolare Barry per infortunio, è una perdita pesantissima per loro, ha comunque concesso qualcosa. Watson, il rookie alla guida dei Texans, ha comunque messo a referto 5 touchdown e ha mosso la palla abbastanza bene sul campo contro di loro, anche se Houston comunque è una grandissima squadra, quindi questo non va a togliere nulla a nessuna delle due dal match di ieri, però comunque non c'è quella squadra dominante che riesce a tenere a bada gli avversari. Detto questo, ripeto, Kansas City mi sembra l'unica che ha un'idea di gioco convincente, che ha un attacco secondo me senza falle, e nonostante la pesante assenza di Barry in difesa comunque può avere un reparto di assoluto valore anche senza uno dei suoi capitani. Per il resto, toccando l'argomento Steelers, che potevano essere ad inizio anno un'ipotetica contender, ma lo sono ancora riguardo alla conference, però non mi è piaciuto in generale l'atteggiamento che c'è attorno alla squadra, non mi è piaciuto le difficoltà gestionali che hanno avuto con Le'Veon Bell, non mi è piaciuto il fatto che Roethlisberger quest'estate aveva detto che stava pensando al ritiro, poi no, gioco, poi forse mi ritiro, poi no, ho deciso che gioco, e adesso dopo questa partita ha detto forse non ce la faccio più a giocare, forse non sono più io, ha detto un qualcosa del genere. Queste non sono dichiarazioni che fanno bene né all'ambiente né ai compagni, e insomma Roethlisberger dovrebbe essere il capitano di questa squadra, e l'ancora a cui soprattutto i più giovani si attaccano. Invece vedo un veterano piuttosto in difficoltà che si piange un po' addosso, e non mi piace, non fa sicuramente bene al loro ambiente. Pittsburgh, che tutto sommato avrebbe il roster per raddrizzare la stagione e accelerare, però sul campo non vedo nulla che lo faccia pensare. Non starei a dilungarmi troppo su chi per un motivo o per l'altro si trova costretto ad affidare le proprie squadre ai giocatori un po' improvvisati, nel senso che Oakland e J. Manuel va bene, il backup però voglio dire non mi sembra in grado di guidare, non è sicuramente sullo stesso livello di Carr, e non sta guidando i Raiders a dovere. Ancora peggio, non potevamo pretendere assolutamente nulla da Kassel, arrivato ai Titans veramente in emergenza. Si aprirebbe una parentesi, un ragionamento da fare su quanto forse Colin Kaepernick potrebbe fare più comodo di questa gente, però la chiudiamo subito, non apriamo nemmeno l'argomento similpolemico.
Un parentesone proprio.
Esatto, la chiudiamo un po' a forza, non volevo dilungarmi troppo. Quindi no, in generale sì, regna l'incertezza, hai ragione. Prenderei con le molle la vittoria, la partita tra Jets e Browns, ho visto tanti errori anche lì, insomma, anche lì qualcuno doveva vincerla e quindi l'hanno vinta Jets. Si riprende Miami per una vittoria importante, anche se abbiamo detto sui Titans di Kassel, che fa un po' impressione dirlo. Per il resto penso che ci sia un'evidente disparità con la NFC, anche la stessa partita tra Buffalo e Cincinnati, una partita importante che poteva consacrare i Bills in un momento d'oro, e invece ha visto Buffalo fare molta fatica con Cincinnati che si è presa questa bella vittoria. In generale molto molto molto, io credo che tra un paio di giornate si raddrizzeranno un po' di cose. È però molto divertente vedere cosa sta diventando questo Watson, veramente il quarterback di Houston che mi è piaciuto davvero tanto, continua a piacermi tanto. Chiudo l'intervento chiaramente dicendo che è un gran peccato vedere che Houston perde non solo JJ Watt ma anche Mercilus per due infortuni che li mettono fine alla loro stagione. Una difesa fortissima che perde, è inutile negarlo, due players incredibili, che saranno due assenze sicuramente pesanti per Houston.
È stata una giornata parecchio difficile sul fronte infortuni. Francesco Fele, ci sei? Sei tornato tra di noi?
Sì, ci sono, Rubio. Ah, perfetto. Ci sono.
Ottimo, ottimo, ottimo. Perché con te
non abbandono ancora la nave.
No, ci mancherebbe, però so che ti dovevi un po' destreggiare, quindi spero sempre di beccarti nel momento giusto.
Dai, stiamo riuscendo più o meno, dai.
Bene, bene. Con l'altro Francesco abbiamo parlato di AFC, invece con te parlo di NFC.
Sì, sentivo.
Perché anche qui
c'è tanta incertezza, in effetti.
E anche in NFC dicevo. Aspetta un attimo, perché dicevo che qua in NFC, anche qua abbiamo avuto parecchi fortuni eccellenti, e soprattutto i Giants ne hanno pagato il prezzo, con Beckham Jr. fuori per la stagione, ormai ufficiale, Dwayne Harris che si è rotto un piede, Sterling Shepard e Brandon Marshall, anche loro caviglie, non si sa come saranno messi, mentre Eagles, Packers e Panthers comandano le proprie division con un record di 4-1. L'Ovest rimane combattuto, forse potremmo anche dire livellato un po' verso il basso, quindi adesso lascio veramente a te la parola per parlare di NFC in generale. Francesco?
Sì, mi senti?
Adesso sei tornato, vai.
Mi senti?
Sì, adesso sì, vai pure.
Ok, No, dicevo, per la AFC è sempre una grande incognita, soprattutto all'inizio stagione, perché poi alla fine tolti i Patriots, non si sa mai qual è l'altra squadra che andrà ad affrontare il championship. È diversa un po' la situazione in NFC, che è un po' più competitiva secondo me, però come hai detto tu, tolti i Giants che vanno esclusi proprio da subito, perché oltre a perdere 5 partite, hai detto bene, hanno perso Franco, sappiamo quanto Manning faccia fatica senza un vero punto di riferimento. Ti dirò anche che a me non erano dispiaciuti, perché le ultime 3 partite comunque le avevano perse per pochissimi punti, però la sfiga, il fatto che secondo me la preparazione alla partita non è delle migliori, e anche la mancanza di concentrazione fino alla fine, poi hanno fatto il resto. Tolti i Giants, ci sono questi Panthers che stanno prendendo secondo me l'abbrivio di 2 anni fa, quando sono arrivati al Super Bowl. Newton, anche se fa qualche uscita a vuoto in conferenza stampa, vedi la frase un po' sessista che ha detto 2 giorni fa, in campo gioca benissimo, hanno un attacco fortissimo con tanti ricevitori a disposizione, hanno un running game credibile, e poi anche in difesa sono tosti. Io ho visto la partita di ieri contro i Lions ed hanno soprattutto un front four con dei giocatori che non si fermano mai, hanno ritrovato Julius Peppers, che ha quasi 40 anni e ancora la forza di rushare, di fare sack, insomma hanno tutto secondo me per poter arrivare, non dico in fondo perché ancora è presto, però ai playoff ci dovrebbero arrivare con una relativa facilità. Li vedremo più che l'altro all'opera giovedì contro Philadelphia, che è l'altra rivelazione di questo inizio stagione, e vedremo come si comporterà Carolina con una squadra che ha lo stesso record. Proprio gli Eagles finiscono perché riescono a sopperire alla mancanza dell'uno o dell'altro giocatore con un gran concetto di squadra, secondo me, nel senso che quando è andato bene Wentz non hanno avuto bisogno di un gran gioco di corsa, mentre al contrario, quando Wentz magari ha faticato, hanno risolto la partita proprio grazie al running game. Quindi riescono, diciamo, a mantenere la squadra bilanciata, e per ora i risultati si vedono. Io non so fino a che punto possa continuare questa striscia e quanto questi Eagles siano reali, contando anche il fatto che hanno una scheda non facile, quindi già la partita di giovedì, ti ripeto, contro Carolina è fondamentale.
Sì, che poi hanno appena inserito il right tackle Lane Johnson in concussion protocol, e quindi per giovedì non potrà essere eleggibile.
È già quello è un problema. Nella NFC West invece, tolti i 49ers, che siamo a livello di Giants, nel senso che probabilmente chiuderanno con 2 vittorie se va bene, la situazione è abbastanza equilibrata, con i Rams che hanno cominciato 3-1 esattamente come l'anno scorso, poi abbiamo visto come hanno concluso, quindi non vorrei che quest'anno ripetano questo trend. Invece Seattle, che ha vinto proprio ieri lo scontro diretto, ecco, diciamo così, hanno pareggiato il record di 3-2, però l'impressione è che Seattle sia una squadra diventata troppo dipendente da Wilson, e in difesa anche la legione è stata retrocessa, a gruppetto, insomma non è più
una scolaresca più che una regione, una legione.
Da legione è passata scolaresca, chiamiamola così, e quindi io vedo una squadra che doveva migliorare in linea offensiva e non ha migliorato, è una squadra che doveva migliorare nel running game, hanno preso per fortuna per noi ci hanno preso Lacy, che ha dimagrito sì, ma continua a non convincere, e quindi è una squadra troppo dipendente da Wilson. Secondo me è una squadra che senza l'ex quarterback di NC State, di Wisconsin, sarebbe da record negativo nella maniera più assoluta, però vediamo. Anche qui, certo, tolti Green Bay 4-1, Carolina 4-1, che poi c'è anche Atlanta, che però ha avuto il bye.
Francesco, scusa, sei risparito.
Sei metallico, sì. Francesco, sei metallico.
Mi sentite adesso?
Adesso meglio, sì. sei stato un po' roba.
Dai 4-1 eri un po' metallico.
Sì,
no, dico. e dico, tolti 4-1 dei vari Green Bay, dei vari Carolina, degli Eagles, poi ci sono anche i Falcons che comunque sono 3-1 e ieri non hanno giocato per il bye, quindi sembra la situazione definita. Io non mi voglio sbilanciare assolutamente perché siamo solo alla quinta partita, quindi sono discorsi da fare non adesso, però è sicuramente meno incerta rispetto alla AFC la situazione.
Va bene, dai, terminiamo questa puntata un po' funk, un po' bebop, non so come definirla, con i pronostici per la Week 6, ricordando che in bye saranno Cowboys, Bills, Bengals e Seahawks. Francesco, Fele, rimango da te. Philadelphia, Carolina, pronostico?
Carolina.
Dall'altro Francesco voglio Green Bay a Minnesota.
Non so se recupera il quarterback, ma dico Green Bay.
Ok. Mark, New England a New York Jets.
Che domanda è, scusa?
qualcuna dovevo provare a farlo al pronostico. Porta pazienza, dai. Te ne do una facile, no, perché la settimana scorsa non è che ne avete beccati molti. Poi ve lo dico, ma...
No, allora New England ovviamente.
Lo faccio per farvi fare anche bella figura. Marco, invece te ne do una un po' più complicata. Pittsburgh a Kansas City.
Diciamo dai, Kansas City.
Che falso che sei.
Gliel'ha tirata. Pittsburgh facile, facilissima.
Sì, sì.
E concludo con Francesco da Torino, così posso, quindi i suoi li posso rinfacciare la settimana prossima. Indianapolis a Tennessee, magari c'è anche il rientro di Luck, chi lo sa.
Mamma mia, io ti dico Tennessee.
Ok, direi che con questo è tutto. Anzi no, scusa, vi rammento che settimana scorsa Luca aveva pronosticato Buffalo e Detroit. Il nostro Francesco da Torino aveva detto Houston, Giants, però vabbè, si era salvato con Green Bay, mannaggia lui. E, e Mark, tu avevi pronosticato i Rams. No, non ci siamo.
Io comunque da tifoso Green Bay avevo giocato, la schedina, non ne ho preso manco una, e avevo giocato la Dallas, una vittoria... di pochissimi punti, ecco.
L'hai giocata, così ancora. Hai detto se vince Green Bay con un occhio ride e con l'altro
va
piango.
Bene lo stesso,
infatti.
No, è talmente imprevedibile questa giornata che è impossibile anche pronosticare.
Va bene ragazzi, con questo è tutto, ringrazio i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia, grazie quindi a Mark Taccone, grazie Mark.
Grazie a voi e grazie a chi ci ascolta.
Arrivederci a Marco Volpi, ciao Marco, ci risentiamo ancora.
Ciao, grazie a tutti voi.
Grazie a Francesco Cugusi, con il quale ci risentiremo alla prossima puntata sicuramente. Ciao Francesco.
Ciao, ciao, buona settimana a tutti.
E infine, grazie a Francesco Fele per aver accettato il nostro invito.
Ciao Roby, grazie per l'invito, sempre un piacere. Ciao a tutti.
Un saluto anche a Luca Barbieri che si unirà a noi dalla prossima puntata. Voi intanto continuate a seguirci sulle pagine del nostro sito www.trubleblog.net per tutta la copertura della stagione regolare. Vi ricordo che la puntata del podcast, presenti e passate, sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma di Spreaker di IFL Radio che ci ospita, sulla relativa app ed iTunes. Grazie a chi ci ha seguito fino qui, appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti. Io vi dico dopo il bye, ma non è da escludere che magari anche una breve puntata la settimana prossima la facciamo. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima.